entrambe le forme di emofilia più frequenti, cioè l'emofilia A e l'emofilia B, sono dovute a carenza di un singolo fattore della coagulazione. La sintomatologia è ovviamente di tipo emorragico in entrambi i casi, sebbene nell'emofilia A la gravità delle forme emorragiche è maggiore rispetto a quella dell'emofilia B.
L'emofilico è quella persona che, nel caso si ferisca, il suo sangue ha difficoltà a coagularsi, per cui la ferita ha difficoltà a richiudersi.
Sì, ma soprattutto i pazienti affetti da emofilia sono soggetti a emorragie profonde, quindi che corrispondono a tessuti muscolare ed osteoarticolare, e questo può determinare delle fuoriuscite di sangue anche di 600 millilitri di sangue, sottoponendo anche a rischio di sviluppo di anemia questi stessi soggetti.
Colpisce di più gli uomini o prettamente gli uomini?
Colpisce quasi prevalentemente gli uomini, perché nell'emofilia A e B il gene poi responsabile di questa malattia è presente sul cromosoma sessuale X, e quindi normalmente sono le donne ad essere soltanto portatrici del gene.
Professore, nel caso ci si riferisca alla cute, quando ci si ferisce si vede quello che succede, ma nell'altro caso come si fa a capire che sta succedendo questo processo di emorragia interna?
Il sintomo fondamentale è il dolore, accompagnato nel caso dell'ematoma muscolare e ancor di più nel caso di questa presenza di sangue nell'articolazione, da un dolore e da un gonfiore della parte coinvolta. Quindi le sedi più frequenti, ad esempio, sono la coscia o l'articolazione stessa, come quella del ginocchio o dell'anca o della caviglia, che si gonfiano e sono responsabili di sintomatologie dolorose molto pesanti, e quindi avvertite a volte anche dal paziente prima ancora che abbiano e raggiungano determinate dimensioni.
Ma la diagnosi è clinica?
La diagnosi è clinica anche sulla base dell'anamnesi, allorquando, interrogando i genitori e soprattutto la mamma, si sappia dell'esistenza di casi analoghi in altri membri della stessa famiglia, e soprattutto quando i pazienti colpiti siano prevalentemente di sesso maschile. E poi questi sintomi accompagnano il paziente affetto soprattutto intorno al primo anno di vita, quando il bambino colpito dalla malattia comincia a deambulare, comincia a gattonare, e quindi espone alcune parti del proprio corpo a quei piccoli traumatismi che appunto caratterizzano queste fasi dello sviluppo del bambino.
Quando si è in pericolo di vita?
Pericolo di vita si può avere quando l'emorragia può colpire anche territori non comunemente colpiti spontaneamente, come per esempio quello cerebrale. Sono purtroppo stati riscontrati dei casi di decesso anche postpartum, quando il parto è stato particolarmente difficoltoso e magari non si sapeva dell'esistenza di tale patologia, e può essere anche molto grave la situazione di emissione di grossi quantitativi di sangue nel nostro organismo, tale da determinare il cosiddetto shock emorragico, cioè la perdita improvvisa e ingente di quantitativi di sangue tali da determinare una anemizzazione improvvisa del paziente, e quindi con tutte le conseguenze del caso, fino appunto arrivare al decesso.
Quali terapie vengono adottate?
La terapia ha subito dei miglioramenti incredibili. I pazienti ricevono i fattori carenti, il fattore ottavo e il fattore nono, sia sotto forma di materiale purificato da sangue di donatori, sia cosiddetto ricombinante, cioè prodotto per ingegneria genetica, ma caratterizzato da elevatissimo grado di purezza e soprattutto da notevolissimo grado di sicurezza infettivologica.
Qual è la qualità della vita di queste persone?
La qualità della vita, direi oggi, è assolutamente paragonabile a quella dei soggetti non emofilici. L'unica limitazione è legata appunto alla modalità di somministrazione di questi fattori, che è per via endovenosa.
Lei crede nell'importanza del ruolo di queste giornate che vengono dedicate alle varie patologie?
Credo assolutamente che siano importantissime queste iniziative, soprattutto per la sensibilizzazione del mondo amministrativo e politico, affinché si raggiunga, per quanto riguarda il territorio italiano, ma anche ovviamente presso altre nazioni, lo stesso livello di accuratezza dell'assistenza a questi pazienti, evitando quindi situazioni di squilibrio dei livelli di qualità di assistenza nei vari punti del territorio nazionale.